Let me tell you.
Breaking Yulm.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know.
Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati qui su Breaking Yulm, il nostro... benvenuti, oggi è martedì 7 maggio e il tempo sembra un po' migliorato, anche se comunque vedo anche voi ragazzi che state passando e vedo ancora sciarpe, giacche pesanti, quindi chi lo sa se è primavera oppure no. Noi anche oggi vi porteremo le notizie, alcune più belle, alcune meno, come sempre, ma tutto questo fra pochissimi istanti, e restate con noi anche oggi.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know.
E partiamo subito con una notizia di cronaca, la strage a Casteldaccia, ancora una ennesima morte sul lavoro, perché sono 5 gli operai che sono stati ritrovati morti durante dei lavori alle fognature. Quindi leggiamo questo articolo di Sky TG24 e cerchiamo di ricostruire un po' quello che è accaduto. E di fatto alcuni lavoratori sono rimasti intossicati nel palermitano durante alcune operazioni di manutenzione. 5 sono appunto deceduti, mentre 4 sono sopravvissuti, ma uno di loro è in gravi condizioni. La procura di Termini ha aperto una inchiesta e le parole del comandante dei vigili del fuoco sono le seguenti: non sono state prese delle precauzioni. Invece il commento di Mattarella è: ennesima e inaccettabile strage. E infatti abbiamo detto, ci troviamo a Casteldaccia e alcuni operai sono rimasti intossicati durante alcune operazioni di manutenzione alla rete fognaria appunto di Casteldaccia, e dei 4 che sono sopravvissuti, uno di loro è stato soccorso dai vigili del fuoco ed è stato trasportato nel reparto di rianimazione all'ospedale di Palermo, con l'elisoccorso comunque in gravi condizioni. La squadra persone era composta da alcuni operai dipendenti della ditta Quadrifoglio Group SRL in provincia di Palermo, che lavorava su mandato della municipalizzata palermitana AMAP, che si occupa della gestione idrica in città e anche appunto in alcuni comuni della provincia. 4 delle vittime sono operai della ditta Quadrifoglio, tra cui ci sarebbe anche il titolare stesso della ditta, invece il 5° è un interinale invece della AMAP. E chi sono le vittime? Allora, i nomi delle 5 vittime sono Epifanio Alsazia, che era anche il più anziano, di 71 anni, che era con titolare della ditta appunto Quadrifoglio. A seguire Giuseppe Miraglia, che invece di anni ne aveva 47, poi Roberto Ranieri, di anni invece 55, Ignazio Giordano, di anni 59, e infine il 5° che non è appunto uno dei dipendenti della ditta Quadrifoglio, ma è il lavoratore interinale dell'AMAP ed è Giuseppe La Barbera. Invece, per quanto riguarda i sopravvissuti, un operaio della società Quadrifoglio Group SRL è ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Il suo nome è Domenico Viola ed ha 62 anni. Le sue condizioni, come abbiamo appena riportato, sarebbero gravi. Infatti sarebbe stato scortato in aeroporto in ospedale tramite eli soccorso. Invece gli altri 3 sopravvissuti a questa ennesima strage sul lavoro sono Giovanni D'Aleo, Paolo Sciortino e Giuseppe Scavuzzo. Il primo è stato anch'esso portato al pronto soccorso all'ospedale policlinico, invece gli altri 2 sono stati portati al pronto soccorso di Termini, e le loro condizioni per il momento non destano invece preoccupazione. Quindi questo per quanto riguarda la situazione delle vittime. Invece, per quanto riguarda il luogo dell'incidente, secondo quanto si apprende, il gruppo era al lavoro in via nazionale, appunto a Casteldaccia, un centro a pochi chilometri dal capoluogo, dove stava eseguendo alcuni lavori all'interno di una vasca di sollevamento delle acque refule che si trova vicino a una cantina vinicola. Per il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Bentivoglio, se fossero state prese tutte le precauzioni del caso, tutto questo non sarebbe accaduto. Infatti abbiamo letto anche in apertura che il commento del comandante dei vigili del fuoco è che non sono state prese le precauzioni che sono invece necessarie. Quindi che cosa è successo? A dare l'allarme, a chiamare i soccorsi, sarebbe stato l'unico dipendente rimasto illeso, come abbiamo appena riportato. Varie ambulanze si sono quindi recate sul posto e poco dopo è arrivato anche il sindaco. Il comandante che abbiamo appena citato, Bentivoglio, ha confermato che a uccidere gli operai sono state esalazioni di idrogeno solforato e ha escluso che ci sia stato un crollo invece all'interno delle fognature. Quindi secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, i cinque operai sarebbero morti uno dietro l'altro calandosi in un tombino dell'impianto fognario. Dopo che il primo operaio è rimasto nel sottosuolo senza venir fuori, gli altri si sono calati, insomma, per capire che cosa stesse accadendo. Il settimo componente della squadra invece, non vedendo uscire i colleghi, è stato lui a dare l'allarme. E come abbiamo detto, questa è l'ennesima ancora, e ormai è molto molto spesso anche qui in radio purtroppo dobbiamo riportare la notizia di morti sul lavoro. E quindi leggiamo invece in questo articolo della stampa quelli che sono un po' i numeri, quindi sia per quanto riguarda i luoghi in cui avvengono gli incidenti, sia per quanto riguarda invece le cause di morte. E quindi vediamo in questo grafico che è riportato in questo articolo della stampa che il 20% riguarda le cadute dall'alto, in questo caso invece il 17% riguarda i mezzi di trasporto, il 14% riguarda le macchine e le attrezzature. In questo caso abbiamo visto che invece secondo quanto emerge dalla prima ricostruzione si tratta invece di una morte causata dalle inalazioni. E invece c'è sempre un altro grafico all'interno di questo articolo della stampa in merito a dove avvengono gli incidenti. Infatti la percentuale più importante del 34% riporta che il luogo principale è appunto l'edilizia, a seguire i trasporti e il magazzinaggio, e poi infine agricoltura e pesca, e con la percentuale più bassa del 7% invece la manifattura. Infatti abbiamo detto che secondo quanto è riportato dalla prima ricostruzione appunto si tratterebbe di idrogeno solforato che ha un po' l'effetto del cianuro che è stato appunto inalato. Infatti tra le ipotesi sulle cause della tragedia di Casteldaccia è stata avanzata quella del soffocamento da idrogeno solforato, che è un gas velenoso letale se presente in alcune condizioni particolari, come proprio in questo caso gli impianti di trattamento di acque reflue, ed è riconoscibile dall'inconfondibile odore di uovo marcio. Non si può parlare di rischio per la popolazione in generale, però ci sono delle zone in Italia, soprattutto di origine vulcanica, dove il gas potrebbe costituire un pericolo maggiore. Quindi questo è quanto sappiamo per il momento per quanto riguarda la strada di Casteldaccia. Noi naturalmente ritorniamo fra pochi istanti e vedremo anche se nei prossimi giorni ci sono delle ricostruzioni, soprattutto anche per quanto riguarda la condizione dei lavoratori. Al momento ascoltiamo Ed Sheeran e Khalid con Beautiful People. On a Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they rented hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation, yeah.
This is my only fear that we become beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who you know inside the world. Beautiful people, champagne and roll up nose, breathing up some broken holes, surrounded but still.
When we're halfway there, oh, no. I'm not fazed by all the lights and flashy cameras. Cause with my arms around you, there's no need to care.
We don't fit in well. We are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. You look stunning, please. Don't ask that question. This is my only fear that we become
beautiful people,
top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who you know inside the world.
Beautiful people,
champagne and rolled up nose, prenups and broken homes, surrounded but still.
Ed Sheeran e Khalid con Beautiful People. Siamo tornati qui in studio e siamo sempre in Italia anche per la prossima notizia che adesso riportiamo, ma in questo caso sì, si parla sempre di lavoro, però lavoro part-time e soprattutto come in realtà il part-time anche un po' involontario, più che un bene per le donne o comunque per le madri, possa essere in realtà anche una condanna. Infatti leggiamo in questo articolo a pagina 15 della Stampa di Chiara Saraceno che il 56% di chi ha un orario dimezzato vorrebbe in realtà il tempo pieno, e appunto le classe di persone più colpite sono soprattutto mogli e madri. Infatti dagli anni 90 del secolo scorso l'aumento dell'occupazione femminile in Italia si è accompagnato anche ad una diffusione del part-time. Anche se il tasso di occupazione femminile rimane in comparazione comunque molto basso, riguardando poco più della metà delle donne in età da lavoro, sembrerebbe quindi che il part-time abbia favorito l'occupazione femminile e costituendo, come avviene da tempo in altri paesi europei, una forma di conciliazione tra responsabilità familiari e lavoro remunerato, in presenza non solo di un desiderio di avere sufficiente tempo in determinate fasi della vita per le cure appunto della famiglia, ma di una persistente divisione del lavoro familiare in base al genere, che risulta quindi essere fortemente asimmetrica. Il part-time infatti riguarda molto più le donne rispetto agli uomini. E nel 2022 in Italia su 4.203.000 lavoratori e lavoratrici part-time vediamo infatti che più di 3 milioni erano donne, quindi naturalmente 3 milioni su quasi 4 milioni e mezzo ci fa capire quanto la prospettiva sia un po' sia decisamente asimmetrica. Un dato confermato in realtà anche nell'anno successivo, quindi nel 2023, che vede invece anzi un allargamento del divario tra appunto uomini che sono diminuiti e le donne che sono ancora in questo caso aumentate. L'aumento del part-time in Italia non rispecchia solo e neppure prevalentemente l'aumento tra gli occupati di lavoratrici con esigenze di conciliazione famiglia-lavoro, o meglio non corrisponde da sempre a questa esigenza. Più della metà, infatti, il 56,2% come abbiamo letto anche nel titolo in apertura, delle lavoratrici e dei lavoratori part time è tale in realtà involontariamente e vorrebbe infatti lavorare a tempo pieno. A livello europeo questa percentuale è molto più contenuta in realtà, perché se in Italia abbiamo una percentuale del 56%, a livello europeo in realtà la percentuale si ferma al 19%. L'aumento del lavoro part time quindi sembra più dovuta alle esigenze delle imprese di ridurre il costo del lavoro rispetto che a quelle degli individui di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. Infatti le clausole flessibili ed elastiche permettono di aumentare e diminuire l'orario di lavoro del contratto part-time, trasformandolo di fatto in full-time all'occorrenza, ossia quindi in presenza di picchi di lavoro. Questo spostamento delle cause dell'utilizzo di questa forma contrattuale dalle esigenze delle lavoratrici e lavoratori a quelle invece dell'azienda è stato favorito dalla reintroduzione con quello che è il Jobs Act nei contratti part-time delle cosiddette clausole elastiche per quanto riguarda il lavoro supplementare e il lavoro straordinario. Questo può consentire in alcuni casi di garantire alla lavoratrice un salario full time, ma senza continuità e senza corredarlo dei contributi invece di pensione, dei contributi pensionistici e degli altri diritti corrispondenti, di fatto effettuando forme indirette o mascherate di evasione contributiva. E questo consente anche di modificare gli orari di lavoro con quello che in realtà è un preavviso molto molto breve, impedendo quindi sia di far fronte ai problemi di conciliazione di cui abbiamo detto poco fa, con la responsabilità delle famiglie, sia di fare un altro lavoro a tempo parziale per integrare un reddito insufficiente. Quindi come abbiamo detto in apertura, a volte il part time, più che appunto un qualcosa di positivo, sembra essere forse più una condanna. E si parla ancora di lavoro, perché sempre appunto in questa pagina della Stampa si parla di salario minimo. Infatti il titolo di questo articolo di Francesca Del Vecchio è "Salario minimo, Milano imita la City". La City in questo caso è Londra, perché infatti si chiama London Living Wage, che letteralmente tradotto è la paga per vivere a Londra, ed è il modello di retribuzione minima reale di importazione britannica, adattato al costo della vita della città, al quale Milano si ispira per il progetto di salario minimo metropolitano. La proposta arriva da uno studio firmato dal think tank di nome Tortuga e dal movimento Adesso, che hanno analizzato il rapporto tra stipendi e costo della vita. Da qui già nel novembre scorso in realtà era stato votato e approvato in consiglio comunale un ordine del giorno per impegnare l'amministrazione ad applicare il salario minimo ai dipendenti anche in appalto. E quindi il passo poi seguente è stato scegliere, grazie ad un tavolo tra aziende e parti invece sociali, l'insediamento di una commissione indipendente che avrà il compito di calcolare ogni anno lo stipendio minimo orario adatto a vivere dignitosamente. E i criteri per questa valutazione sono stati individuati e concordati tra tutti i soggetti coinvolti nel gruppo di studio, a partire da realtà come anche l'Università Bocconi. Ed è infatti proprio Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro alla Bocconi, che in uno degli incontri preliminari del gruppo di studio ha pronunciato le seguenti parole che noi qui riportiamo, ovvero: si tratta certamente di un'inversione di metodo rispetto alla proposta nazionale, anche perché diversamente dalla proposta di salario minimo di 9 euro, di 9 euro l'ora che era stata presentata dalle opposizioni in Parlamento e poi bocciata dal governo, dal governo Meloni, l'idea che riguarda Milano non è vincolante e le aziende possono decidere se, adeguarsi. Le cifre alla base della proposta dicono che il salario medio dei lavoratori con reddito più basso sia di 7,84 euro l'ora, che in realtà è il 4% in meno rispetto al resto della Lombardia e l'1% in meno della media italiana. Per il momento noi ci fermiamo qui, ma ritorniamo fra pochissimo.
Let me tell you.
Breaking Yulm.
Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire. E ho dubbi su vari aspetti di quelle cose che progetti. Io penso ad altro, non lo accetti. Sarò io ad avere dei limiti. Non andrebbe se fossimo simili. Tanto poi do ragione a te. E penso che io penso cose che tu non t'aspetti, perché ho ancora più sogni che cassetti. Ma se dagli occhi tu apri i rubinetti, fanno contrasto con la pelle scura e non so non aver cura di te. E non so più come spiegar che un po' mi fa paura quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura. Ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura. Mi guardi mentre piangi, sembra che tu voglia infierire. Che son 3 anni mi conosci e non ti voglio ferire. Sappiamo entrambi sti litigi come vanno a finire. Che inchiodono il primo parcheggio e poi abbassiamo il sedile. Vorrei che un po' di te capisse che un po' di me sarà per sempre triste. Che non c'è mia canzone in cui l'amore non finisce. Non so fare programmi nel presente né per sempre. E far coincidere tutto non è facile per niente. E ho dubbi su vari aspetti di quelle cose che progetti. Io penso ad altro, non lo accetti. Non vorrei mai asciugarti le lacrime. Sembra cambi l'idea che tu hai di me. Tanto poi do ragione a te. E penso che io penso cose che tu non t'aspetti, perché ho ancora più sogni che cassetti. Ma se dagli occhi tu apri i rubinetti, fanno contrasto con la pelle scura e non so non aver cura di te. E non so più come spiegar che un po' mi fa paura quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura. Ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura. Sei la mia bella fregatura.
Ernia con bella fregatura, siamo tornati qui in studio ed è notizia proprio della ultima ora e abbiamo riportato in realtà in apertura il caso appunto della morte sul lavoro per inalazione di gas tossici e anche in questo caso la paura riguarda una fuoriuscita di cloro nella piscina a Milano. Quindi andiamo a ricostruire la situazione e leggiamo questo articolo di Milano Today. Infatti è successo nella piscina Jacaranda di via Procaccini 69 a Milano nella mattinata appunto di questa mattina, quindi è notizia dell'ultimo minuto. Prima i colpi di tosse continui e diffusi e poi in seguito appunto l'evacuazione. 11 persone, tra cui 5 bambini, sono rimaste leggermente intossicate dopo aver inalato una miscela di vapori di cloro all'interno della piscina. Tutto questo è successo poco dopo le 11 alla fine dell'attività, mentre i bambini della scuola si trovavano in acqua accompagnati sia dagli insegnanti sia dai genitori che guardavano dalla vetrata. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, in particolare il personale del nucleo del comando di Milano, e i pompieri hanno effettuato la bonifica della struttura. Secondo quanto riferito dai soccorritori, sembra che l'intossicazione sia stata causata dall'esposizione al cloro. Più nel dettaglio, pare che si sia verificata una fuoriuscita accidentale dell'agente disinfettante che in seguito pare poi sia stato diffuso dal condotto di areazione della struttura. I 28 bambini con tutti quanti con un'età compresa tra i 3 e i 5 anni hanno manifestato bruciore agli occhi, tosse e nausea e sono stati trasferiti in un'area allestita dalla Croce Rossa e dai Vigili del Fuoco. E anche i 13 adulti che si trovavano al momento nella struttura sono stati evacuati. Sul posto sono arrivate le ambulanze e le automediche dell'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza. Cinque sono stati in codice verde al pronto soccorso. Due adulti invece sono stati accompagnati al Fatebene Fratelli in codice verde, mentre altre quattro persone sono state accompagnate al pronto soccorso in codice verde, in questo caso per accertamenti. Tra di loro anche un istruttore della piscina è rimasto all'interno della struttura fino alla fine dell'evacuazione per coordinare l'evento. I 23 bambini lesi sono stati quindi in seguito affidati ai genitori chiamati dalla scuola. Per il momento le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Se dovessero invece insorgere problematiche di qualsiasi genere, dovranno invece in questo caso contattare il centro antiveleni del Niguarda. Un fatto simile si era verificato nel febbraio 2022 nelle piscine del Forum di Assago. Anche in questo caso una fuoriuscita di cloro aveva reso l'aria irrespirabile e quindi 40 persone invece in quel caso, appunto, di due anni fa nelle piscine del Forum di Assago, 40 persone erano state evacuate, 26 di loro presentavano sintomi da intossicazione, quindi è quasi dell'incredibile il fatto che nella stessa giornata riportiamo due casi di cronaca conclusi però in maniera molto diversa. In questo caso e in entrambi i casi si parla sempre di intossicazione, quindi in questo caso del cloro, e invece nell'altro caso abbiamo detto proprio che in particolare in Italia le zone di origine vulcanica sono quelle più esposte al rischio. Quindi su questa nota noi per oggi chiudiamo qui e lanciamo la sigla finale. E anche oggi grazie cari ascoltatori per averci tenuto compagnia, anche se per meno tempo. Noi ricordiamo che se volete tenerci compagnia anche con un messaggio, una foto, un video, tutto quello che vi pare e piace, naturalmente è un po' nei limiti, noi abbiamo un fantastico numero WhatsApp al quale ci potete scrivere. Il numero WhatsApp è 331 14 38 923. Quindi anche oggi io ringrazio Alessia che è qua in regia.
Grazie a te Anastasia.
Grazie, grazie mille. E quindi abbiamo appunto portato questi due abbiamo letto anche un po' un commento, perché non è la prima quella che riportiamo oggi, non sarà l'ultima purtroppo delle stragi sul lavoro, ma abbiamo parlato anche di salario minimo e un po' delle condizioni che sono in Italia. Quindi per oggi noi chiudiamo qui, io Anastasia vi ringrazio e noi ci risentiamo domani. Ciao.
Tell them you find a little something fresh, I know.